La redazione di Radio Gold News presenta l'intervista, spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio, condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini. Programma offerto da Ottica Gemmi, a Fabriano, Piazza del Comune 21 e via Bruno Buozzi 54.
Buonasera, buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, nuova puntata dell'intervista ed è interamente dedicata alla sanità. Buonasera Gigliola Marinelli.
Buonasera Marco, buonasera agli amici in ascolto dell'intervista, è con vero piacere che do il bentornato a Radio Gold alla consigliera regionale Chiara Biondi. Bentornata Chiara.
Grazie Gigliola, grazie dell'invito e saluto ovviamente anch'io tutti i radioascoltatori.
Allora Chiara, ti abbiamo convocato a Radio Gold perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda i fondi PNRR per la sanità della Regione Marche. Che cifre saranno stanziate per il rilancio della medicina territoriale e quanti di questi fondi saranno dirottati a Fabriano?
Bene, grazie ovviamente per questa domanda che mi consente di fare chiarezza sull'aspetto, insomma, dei fondi del PNRR. Allora, innanzitutto per le Marche, quindi per la Regione Marche, i fondi destinati al PNRR saranno 68 milioni di euro. Ma a questa cifra si aggiunge un importante investimento che è stato fatto proprio dalla Regione Marche, attingendo quindi ai bilanci della nostra regione. Quindi in totale per la sanità della Regione Marche sono stati stanziati ben 924 milioni di euro e questa è una cifra assolutamente senza precedenti. Andando nello specifico e quindi per quello che riguarda in maniera particolare la nostra sanità fabrianese, sono stati stanziati 16 milioni di euro che saranno destinati ovviamente al potenziamento dei presidi fabrianesi. Una parte, esattamente 14 milioni 150 milioni di euro, sono destinati per la nuova palazzina operatoria, di cui ovviamente tanto si è discusso e che è stata già presentata a Fabriano da parte dell'assessore Baldelli. Però con i fondi della PNRR saranno destinati 1.100.000 euro alla realizzazione di una nuova casa della comunità e di un COT, che è una centrale operativa territoriale. Poi saranno previsti anche degli investimenti per l'ampliamento del pronto soccorso, soprattutto per garantire dei percorsi separati per i malati Covid e quindi garantire comunque anche la salvaguardia della salute dei pazienti al fine di evitare ovviamente che siano contagiati. E poi ci saranno anche altri investimenti per la rimozione dell'amianto proprio per l'ospedale Profili di Fabriano.
Chiara, ti faccio una domanda proprio tecnica. Abbiamo sentito parlare sia da te ma anche dalla regione in tante occasioni di questa nuova casa della salute. Ma concretamente che cos'è? Perché tanti si chiedono, è un nuovo ospedale? No, lo sappiamo, altrimenti si sarebbe chiamato allo stesso modo. Che cos'è la casa della salute?
Allora, la casa praticamente della salute è più propriamente casa di comunità, secondo il nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza, è una struttura, diciamo, sociosanitaria che dovrà rispondere a tutte quelle che sono le esigenze sia sanitarie che sociosanitarie della popolazione. Ma andiamo nel concreto, cioè in realtà da chi si compone questa casa della comunità. Sarà composta ovviamente dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, che lavoreranno in equip e che collaboreranno con una nuova figura che è stata prevista tra l'altro dagli ultimi decreti Covid, cioè l'infermiere di famiglia. Ci saranno poi specialisti ovviamente ambulatoriali e comunque altri professionisti sanitari, quali ad esempio logopedisti, fisioterapisti, dietologi ed altri. Sarà inoltre prevista anche la presenza comunque degli assistenti sociali, quindi un punto di riferimento io ritengo per la cittadinanza, che avrà sicuramente come obiettivo fondamentale quello di aiutare gli ospedali nella salvaguardia della salute dei cittadini, che quindi sappiamo gli ospedali si occupano prevalentemente di acuti, invece la casa di comunità si occuperà in maniera particolare dei malati cronici.
Quindi tutto ciò che non ha bisogno di andare a finire in ospedale.
Assolutamente, quindi proprio per evitare di sovraccaricare gli ospedali che già sicuramente sono impegnati magari in altre attività, quindi sarà veramente di ausilio e di aiuto concreto per dare proprio un servizio efficace, un servizio immediato alla collettività. E tra l'altro dovranno essere anche facilmente riconoscibili, anche facilmente accessibili proprio dall'utenza.
E sorgerà in via Marconi.
Riguardo invece, accennavamo prima, alla centrale operativa territoriale, di che funzioni si occuperà, quali saranno le funzioni di questa centrale operativa?
Allora, come dice la parola stessa, centrale operativa, quindi ci fa pensare a qualcosa che insomma dia una risposta immediata. È sicuramente una centrale finalizzata alla presa in carico comunque degli utenti, alle segnalazioni che provengono in maniera particolare dagli assistiti fragili, e agisce ovviamente a livello di distretto. Quindi tra l'altro le centrali operative sono previste una ogni 100.000 abitanti. Questo ci fa ben sperare per il nostro ospedale, perché io ritengo che deve essere proprio letta nell'ottica di una valorizzazione del nostro ospedale, anche proprio in prospettiva. E agisce quindi, come dicevo, sì, a livello distrettuale e nell'ambito quindi di quelli che sono i servizi territoriali che vengono erogati appunto dal distretto. Si occuperà ad esempio delle dimissioni ospedaliere protette, dell'assistenza domiciliare integrata, sia semiresidenziale che residenziale, insomma. Quindi servirà ovviamente anche questa struttura per rendere più accessibili ai cittadini le cure.
Quindi è un ufficio di coordinamento?
È un ufficio, diciamo sì, di coordinamento,
chiamiamolo
così.
Qualcosa di questo genere.
Sì.
Senti, ma un altro argomento di cui si parla tanto è la palazzina di emergenza, che noi, tra virgolette, volgarmente abbiamo definito la palazzina del blocco operatorio. Poi, con vari approfondimenti, ecco, siamo entrati nel dettaglio: non ci sono solo sale operatorie, ma tanti altri servizi. Questo potenzierà di fatto l'ospedale, che punta tutto sulla chirurgia, questo ormai è un dato di fatto. Com'è lo stato dell'arte? Quando potranno partire i lavori? E se poi servirà anche nuovo personale, perché una palazzina in più porterà comunque un nuovo personale.
Sì, allora innanzitutto devo dire che questa nuova amministrazione regionale ha dato una svolta decisiva per accelerare sul progetto. In maniera particolare l'assessore Baldelli ha seguito veramente con attenzione e quindi è riuscito veramente ad incidere e a concretizzare il più possibile la realizzazione di questa nuova struttura. Consentitemi inoltre di essere particolarmente orgogliosa nel descrivere questa palazzina, soprattutto per la tecnica con la quale sarà costruita, una tecnica assolutamente innovativa, perché in caso appunto di terremoto questa, diciamo, palazzina in realtà non si muove, quindi non sarà soggetta alle scosse ovviamente telluriche. Questo quindi garantirà in maniera particolare l'operatività dei sanitari che lavoreranno all'interno, quindi è sicuramente una sicurezza in più. E tra l'altro proprio questa tecnica è stata un po' pionieristica e quindi viene addirittura emulata proprio da altre strutture della Regione Marche. La palazzina, come si dicevi Marco, comprenderà questo blocco operatorio, quindi queste sale operatorie assolutamente all'avanguardia. Ma la Regione Marche in questo, soprattutto con questa nuova amministrazione, ha voluto destinare altri 2 milioni di euro, perché c'erano, diciamo, dei problemi tecnici relativi al vecchio progetto che dovevano essere assolutamente superati per mettere a terra questo importante progetto, e quindi ha reso necessario attingere a proprie risorse, quindi dal bilancio della Regione Marche, proprio per destinarle a questa nuova palazzina. Sarà quindi sicuramente una struttura che risponde a quelle che sono le esigenze del territorio, e io ritengo opportuno che non solo verranno effettuate ovviamente all'interno di questo nuovo edificio tutte quelle che sono le operazioni, diciamo, di routine, ma penso che, essendo una struttura nuova, una struttura assolutamente in sicurezza, questo consentirà anche di attrarre degli specialisti che magari potranno realizzare in questa struttura magari anche degli interventi d'elezione. Quindi questo credo che andrà nell'ottica di valorizzare ancora di più il nostro ospedale.
Come tempistiche per la realizzazione?
Allora, per quello che riguarda le tempistiche, entro la fine di febbraio dovrà essere pronto il progetto esecutivo, e poi a breve avremo anche lo svolgimento della gara, e quindi indicativamente insomma ad autunno del 2022 dovrebbero iniziare insomma i lavori, questo sempre con le tempistiche purtroppo della burocrazia con certamente la quale dobbiamo fare purtroppo i conti.
Chiara, l'umore dei radioascoltatori e le segnalazioni vertono tutti su un argomento che purtroppo sta molto a cuore, Marco lo sa perché è una cronaca quotidiana per noi, pediatria nell'ospedale Profili. Un disagio enorme per le famiglie, un senso di insicurezza pure, perché non si sa dove portare i figli e non abbiamo nulla sul territorio, allora o quasi nulla. Come pensate di intervenire per risolvere questo problema importante?
Allora, innanzitutto posso dirti che insieme all'assessore Saltamartini stiamo lavorando ad un tavolo tecnico proprio per affrontare questa questione e comunque anche altre questioni che riguardano la programmazione sanitaria. Va fatta in questo caso una sintesi tra quelli che sono i bisogni e le legittime aspirazioni dei nostri concittadini, e tutto questo comunque deve essere sicuramente anche parametrato a quelli che sono le statistiche e purtroppo anche alla disponibilità effettiva di personale specialistico. Penso no, sotto gli occhi di tutti il fatto che ci sia una veramente cronica mancanza di medici, ma in maniera particolare di medici pediatri, quindi con questa specifica specializzazione, e questo è sicuramente insomma un problema. Dobbiamo quindi sì ripensare ad una sanità, però non dobbiamo mai perdere di vista un aspetto importante che è quello anche della qualità dei servizi, perché comunque dobbiamo anche pensare di dare dei servizi efficienti e dobbiamo pensare di portare dei professionisti insomma che siano capaci e all'altezza del ruolo.
Ci sono in Area Vasta 2 19 pediatri nelle strutture di Senigallia e Iesi. Non è fattibile in tempo di emergenza trovare il modo di dirottare alcuni di questi anche a Fabriano in pianta un po' più stabile? Perché tante famiglie proprio ci scrivono dicendo non si può tenere pediatri solo poche ore al giorno. C'è un qualcosa? Si può fare un ordine di servizio come stanno facendo in questi giorni per rifornire il pronto soccorso di Senigallia con medici in arrivo da Fabriano, affinché qualcuno da Iesi e Senigallia in pianta stabile possa arrivare qua su e dire intanto finché non troviamo degli specialisti garantiamo qualcosa di più?
Questo lo stanno già facendo, perché di fatto i pediatri che prestano attività ambulatoriale a Fabriano provengono comunque da altre strutture, però non possiamo comunque pensare di togliere ad altri, cioè noi dobbiamo pensare a portare nuovi medici nel nostro ospedale se vogliamo effettivamente pensare ad un potenziamento e quindi a riaprire questo reparto.
Anche
diciamo di pediatria.
Poi si riaggancia la domanda che volevamo farti: vogliamo tornare ad essere un polo sanitario importante di riferimento per la regione montana, la zona montana, ma bisogna rendere appetibile questo nosocomio cittadino.
Sì, su questo sono assolutamente d'accordo, e questo lo possiamo fare ovviamente portando sicuramente qui una nuova linfa, insomma, quindi nuovi medici.
L'opposizione dice i pediatri non arrivano anche perché l'attuale maggioranza fa fare dei contratti a tempo determinato e di pochi mesi, e quindi nessuno viene nell'entroterra. C'è qualcosa di vero?
Ma questo non è innanzitutto la Regione Marche, ma è l'ASUR. Tengo a specificarlo, sì, questo aspetto, cioè sì, è l'ASUR che fa ovviamente i contratti, perché è l'ASUR datore di lavoro, quindi la Regione già dà ovviamente degli indirizzi, però chi poi effettivamente pone in essere queste attività è assolutamente l'ASUR e poi ovviamente le varie aree vaste in cui l'ASUR Marche si articola sul territorio, quindi la regione qui ha un ruolo diciamo più marginale.
In consiglio regionale, come Lega, come Chiara Biondi, stai lavorando non solo sul tema della sanità ma anche su altre cose. ci fai una sintesi, perché ti vediamo anche molto attiva nella tua pagina social, sei attiva anche a Fabriano e anche presente quando ci sono degli appuntamenti. La domanda che forse anche alcuni radioascoltatori si stanno facendo è: oltre alla sanità, cosa sta facendo Chiara Biondi come consigliere di maggioranza in quota Lega?
Beh, sì, diciamo che il lavoro non manca.
Immaginiamo.
E quindi io sicuramente sto lavorando a tutto tondo per il nostro territorio, e devo dire che questa amministrazione regionale è anche particolarmente sensibile a tutte quelle che sono le istanze che ci arrivano dai nostri territori. Sotto questo punto di vista posso dire che, essendo io innanzitutto componente della prima commissione che si occupa di affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio, l'ho scelta anche perché è una commissione che è sicuramente più attinente a quelle che sono quella che è la mia preparazione, anche diciamo sia politica ma soprattutto professionale. Questo mi consente diciamo di porre in essere tutte quelle che sono diciamo le azioni per invertire un po' la tendenza nel nostro territorio, e quindi non pensare solo a Fabriano come una vocazione assolutamente ed esclusivamente industriale, ma quello che vorrei puntare è anche un po' un'economia dei servizi e soprattutto della cultura. E quindi ad esempio sono stata relatrice di maggioranza per ben due volte del DEF, che quindi è il documento di economia e finanza della Regione Marche, quindi un documento importante perché dà le linee programmatiche su cui la Regione intende investire, e devo dire che c'è questa grande attenzione per i territori, in maniera particolare proprio per gli entroterra, che sono stati dimenticati, e questo tutti noi siamo assolutamente consapevoli dalle precedenti amministrazioni. Invece noi stiamo lavorando proprio con questa inversione di tendenza. In questo senso va ad esempio la recentissima legge sui borghi, una legge che consentirà di riqualificare, di valorizzare i nostri borghi, i nostri bellissimi borghi e i centri storici di cui la nostra regione è prevalentemente costituita. Poi sapete tutti insomma che io sono stata la prima firmataria della legge che ha finalmente riconosciuto la nostra città come città della carta e della filigrana, ma ci tengo ad aggiornarvi proprio su questo aspetto, perché uno dei punti che avevamo inserito tra le finalità di questa legge era appunto la candidatura UNESCO, sì, dell'arte, sì, della filigrana. E ecco, devo ringraziare in maniera particolare l'assessore Giorgio Latini, perché ha voluto che io personalmente fossi presente, rappresentassi la Regione Marche in un tavolo tecnico proprio istituito presso il Ministero della Cultura, che seguirà tutto il percorso per il riconoscimento appunto di quest'arte della filigrana appunto nel nostro territorio. E poi stiamo lavorando, proprio è stata licenziata la settimana scorsa nella nostra commissione anche un'altra importante proposta di legge, che è quella sulle infiorate artistiche. Oh, e qui la nostra città penso che potrà inserirsi, no, in maniera sicuramente importante, anche perché abbiamo una tradizione storica che no, i nostri mastri infioratori,
assolutamente sì,
sono conosciuti.
Ne saranno lieti.
Ecco, saranno lieti, quindi diamo anche questa notizia, insomma.
Allora, Chiara, in chiusura è stato un piacere innanzitutto ascoltare tutte queste buone proposte in un momento così difficile, un pochino ci alleviano da tanti pensieri su questa città che ha bisogno veramente di rimboccarsi le maniche tutti e di darsi da fare. A proposito di rimboccarsi le maniche, ci stiamo avviando a una nuova tornata elettorale, ci sarà un cambio amministrativo, ancora gli schieramenti non sono chiari, quindi non ti chiedo nulla nel tecnico, diciamo, più che altro vorrei sapere da te, visto che sei proprio così coinvolta e rappresenti Fabriano in regione, egregiamente voglio dire, aggiungere, cosa ti auguri per questa campagna elettorale e cosa vuoi augurare con questo nuovo cambio amministrativo alla città, alla nostra città di Fabriano?
Beh, allora guarda, io credo che per quello che riguarda questa nuova campagna elettorale, mi auguro che sia una campagna elettorale serena, una campagna diciamo elettorale senza colpi, perché credo che la città sia anche un po' stanca, se vogliamo, di questa politica fatta di strumentalizzazioni, di attacchi reciproci che non portano, per quello che mi riguarda, da nessuna parte. La gente ha bisogno di risultati concreti, ha bisogno, secondo me, di ritornare alla politica dei piccoli gesti, alla politica di gesti autentici, concreti. Ha bisogno che i politici siano gente che possa stare appunto in mezzo alla popolazione per captare e capire effettivamente quelle che sono le problematiche e poi tradurle in atti, risolvere, insomma.
Anche perché abbiamo un partito di maggioranza che è quello dell'astensionismo, in cui dobbiamo far conto, e quindi dobbiamo rincoraggiare le persone a tornare a votare.
Devono riacquistare fiducia, e secondo me l'idea che è stata data fino adesso di politica è forse stata sbagliata. Proprio per questo c'è questo grande astensionismo. Probabilmente dovremmo anche cercare di coinvolgere di più i cittadini nella politica, perché poi la politica è una cosa di tutti, è una cosa che appartiene a tutti. Io perlomeno così l'ho vissuta, così mi è stato insegnato. Io ricordo, insomma, da piccola che con mio padre andavamo nelle
che
frazioni.
Salutiamo
Claudio Biondi, l'amico Claudio Biondi.
Grazie. E andavamo appunto nelle frazioni, no? Proprio per toccare con mano quelli che erano i problemi che arrivavano dalla città. Io penso che questo è il vero obiettivo, insomma, della politica. Sicuramente la nuova amministrazione che si insedierà avrà a che fare innanzitutto con una macchina amministrativa, quindi dovrà riorganizzare.
Inceppata completamente.
Un po' inceppata, e quindi dovrà sicuramente rimettere mano in primis proprio alla macchina amministrativa, perché ritengo che sia proprio il fulcro, insomma, no? dell'azione e dell'attività amministrativa. E poi, ecco, dovremmo avere anche una strategia ben precisa, insomma, degli obiettivi anche semplici da realizzare, ovviamente, da portare avanti.
Ci aggiorneremo più avanti sicuramente con Chiara Biondi, perché ecco, stiamo partendo con la campagna elettorale, che comunque ti vedrà in qualche modo coinvolta con il tuo partito, quindi auguriamo ogni bene a questa città e una serena campagna elettorale, come tu dicevi, soprattutto corretta, e che si volga l'obiettivo al bene comune. Questo è quello che ci auguriamo un po' tutti. Marco.
Grazie alla consigliera Chiara Biondi, ricordiamo. Grazie. Consigliera regionale di maggioranza Lega, e torna quando vuoi, come diciamo sempre a tutti quando ci sono aggiornamenti, non solo sull'ospedale ma su tutti questi temi che stanno a cuore a tutti.
Okay. Chi non ha potuto seguire questa sera l'intervista alla consigliera Biondi può ascoltare domani mattina a partire dalle ore 8 il podcast sul sito informativo radiogold.tv. Grazie mille Chiara e buon lavoro.
Grazie a voi, e verrò ovviamente con molto piacere.
Grazie.
Alla prossima.
Buona serata.
La redazione di Radio Gold News ha presentato l'intervista, spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio, condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini. Programma offerto da Ottica Gemmi, a Fabriano, Piazza del Comune 21 e via Bruno Buozzi 54.